I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Cristo clandestino di Pietro Favari.
Quanti anni hai?
33.
L'età di Cristo. Perché richiedi lo stato di rifugiato politico?
Se tornassi al mio paese sarei ucciso. Frequentavo l'università e, come molti studenti, non mi piaceva quello che mi facevano studiare.
Sei comunista? Sei un terrorista islamico?
No, sono solo un uomo. Un uomo. Il mio è uno dei pochi paesi dell'Africa a non aver subito colpi di Stato per molto tempo. Infatti, per 28 anni abbiamo avuto lo stesso presidente detto l'uomo che non devi chiedere mai. Il nostro immutabile presidente non andava molto d'accordo con chi non era d'accordo con lui e con i suoi metodi di governo. In una manifestazione studentesca sono stato arrestato e sbattuto all'inferno. Sappi però che le nostre galere sono diverse dai grandi hotel a 7 stelle dove trascorreva le vacanze il nostro amato presidente. I servizi lascia desiderare. Si dorme per terra, in mezzo ai topi. Quando si dorme, però, ti tieni sveglio la corrente elettrica. Eh sì, la scarica elettrica invade e devasta tutto il corpo. Nemmeno un millimetro di pelle viene risparmiato. Tutto diventa dolore, sofferenza, anche il solo pensiero. Il corpo è ingiusto. In fondo ci regala solo brevi istanti di piacere, ma sopporta la potenza del dolore senza limiti, quasi senza limiti. Dopo ore e giorni di sofferenza, il mio corpo ha avuto pietà di me e mi ha concesso di svenire. Mi sono risvegliato in un letto di ospedale. E sì, non mi hanno ucciso e sepolto in una discarica. Volevano però ricominciare la tortura appena mi fosse ripreso. Perché? Perché non avevo sofferto abbastanza per meritarmi la morte. Ecco che, aiutato dai miei familiari, sono riuscito a fuggire dall'ospedale.
È la fame che ti ha spinto a venire in Europa?
Non è solo la fame, ma anche la guerra, le malattie, la vita che non vale niente. Sono queste le ragioni di chi fugge.
Il viaggio attraverso il Mediterraneo è pericoloso. Si rischia la morte.
Meglio la morte in mare piuttosto che la vita nel mio paese. Fu dato loro potere sopra la terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste, con la morte. È l'Apocalisse di Giovanni, ma descrive bene quello che fanno con noi i signori della guerra.
Parlami del tuo viaggio.
Ho dovuto attraversare il deserto. Il viaggio nel Sahara è durato 10 giorni. Ero insieme ad altre 30 persone. Dopo 5 giorni sono finiti cibo e acqua. Il peggio è passare la notte. Si aspetta che qualcuno si addormenti per portargli via il cibo. Sopravvive chi possiede almeno un coltello. Molti muoiono durante il viaggio. Si muore uccisi dalla fame, uccisi persino dai compagni o dai predoni del deserto che ti tagliano la pancia per vedere se hai inghiottito dei soldi per nasconderli. Un proverbio del mio paese dice a proposito: le scarpe di un morto sono più utili di lui. Quando io e gli altri sopravvissuti abbiamo passato il confine con la Libia, le guardie di frontiera ci hanno accolti a fucilate.
È il loro modo di dare il benvenuto ai profughi.
Ai sopravvissuti, le guardie chiedevano il passaporto. Nessuno però l'aveva. Chi ti dà il passaporto in uno stato che non esiste più, come il mio paese?
I dollari possono sostituire i documenti.
Ma io non li avevo e sono finito nelle loro carceri. Per 5 mesi, finché i miei parenti hanno fatto una colletta e mi hanno mandato la cifra del riscatto. $1,000. Non è facile però raccogliere $1,000 al mio paese.
Come sono le carceri libiche?
Chi non ha da pagare il riscatto può restare per anni in celle affollate, fino all'inverosimile. Per dormire bisogna fare i turni, altrimenti non ci si può neppure sdraiare. Ci si può morire per i maltrattamenti, per la fame. I poliziotti e i funzionari libici che mettono i profughi in galera sono gli stessi che per soldi procurano l'imbarco per l'Europa. Ho dovuto lavorare per loro come uno schiavo per salire sul barcone che mi ha portato qui. In mare abbiamo rischiato più volte di morire finché i marinai di un peschereccio ci hanno tratti in salvo. E ora mi manca però la mia terra. Siamo una collana di perle che è stata recisa. Le perle sono rimbalzate da tutte le parti. Sono versi di una poetessa del mio paese.
E ora che sei rimbalzato proprio qui da noi, immagino che, come tutti, vorrai il riconoscimento di rifugiato politico. Pensi di essertelo meritato?
Io so che molto ho sofferto nel viaggio e prima di partire.
Eri un sovversivo al tuo paese? Pensi di venire qui da noi a fare il terrorista?
Io voglio la pace e voglio portare la pace.
Se ci ferite, noi non sanguiniamo. Se ci solleticate, noi non ridiamo. Se ci avvelenate, noi non moriamo. E se ci fate un torto, non ci vendicheremo. È Shakespeare. Hai detto che hai frequentato l'università, conoscerai Shakespeare. Brutta cosa il razzismo. Sei d'accordo? Perché siamo tutti uguali. Bianchi, neri, gialli. Se ci feriamo, da tutti il sangue esce rosso. Che poi non è vero che è uguale per tutti il sangue. Ci sono 8 gruppi diversi. Sai qual è il tuo gruppo sanguigno?
Eh sì. AB positivo.
Ecco, il tuo è razzista. Puoi ricevere sangue da tutti, ma puoi donarlo solo ad individui del tuo stesso gruppo. Io l'ho visto il razzismo più violento e feroce, proprio in Africa. Non quello dei bianchi sui neri, ma dei neri sui neri, o meglio, dei neri sui negri. Anni fa ho lavorato in uno stato africano nato agli inizi dell'Ottocento su iniziativa di un gruppo di anime belle. Decise a riportare gli schiavi affrancati nel loro continente di origine e a fondare una nazione di liberi uomini con la pelle nera. Per fargli posto dovettero sterminare qualche tribù locale e deportarne altre, ma era pur sempre a fin di bene. Con l'aiuto degli americani e delle risorse del sottosuolo, questo paese di ex schiavi è diventato uno dei più ricchi del continente. In Africa le frontiere non sono un granché, ovviamente. Dalle nazioni vicine arrivano masse di poveracci, vogliosi di condividere almeno un po' del benessere dei loro fratelli più fortunati. Passato il confine, i migranti buttano via i loro documenti per non rischiare di essere identificati dalla polizia e rimandati nei loro paesi. Sans-papier, dunque. Clandestini costretti ad adattarsi ai lavori più umili, anche quello di trasformarsi in cacciagione. Dopo aver passato la serata nei night club e prima di tornare nelle loro ville con piscina, i ricchi neri hanno scoperto che il modo migliore per combattere la noia è andare a caccia di poveri negri. Una scarica di adrenalina anche più stimolante della cocaina. Si sveglia il negro che, spaventato, inizia a fuggire. A quel punto si può decidere di ucciderlo investendolo con la macchina oppure di usarlo come bersaglio mobile sparandogli con il fucile da caccia, quello che si usa per i leoni. Vince chi ne ammazza di più. Non c'è bisogno neanche di far sparire il cadavere. La mattina dopo ci pensano Spazzini e i poliziotti dopo aver frugato nelle tasche del morto. Se non ci sono documenti, vuol dire che è un clandestino. Nessuno reclamerà il corpo. Quindi si può seppellirlo in una discarica senza complicarsi la vita con accertamenti e indagini. Se c'è una madre o una moglie, capiranno che il figlio o il marito è morto, perché non riceveranno più quei pochi soldi che lui riusciva a mandare.
Hai partecipato anche tu a questi safari?
Qualche volta ho dovuto farlo se volevo fare affari con loro. Poi tornavo a casa e vomitavo la costosa cena che avevo mangiato quella sera. Dopo, tutto era finito.
Perché me lo racconti? Lo fai per spaventarmi?
Ma no, è tanto per fare due chiacchiere. E poi perché spaventarti? Noi europei siamo più civili. Tranne qualche fanatico, deprechiamo il razzismo, cerchiamo di essere politicamente corretti. È molto più civile se la televisione ci dice che un poliziotto bianco ha sparato nella schiena di un afroamericano piuttosto che di un nero. Qui da noi non c'è il rischio che tu finisca a fare da selvaggina. Sei fuggito dall'inferno del tuo paese e ora ti aspetti di avere finalmente raggiunto il paradiso. Da noi potrai trovare un lavoro. Se ami la campagna potrai raccogliere pomodori per 12 ore al giorno e 10 euro in nero. Se preferisci la città potrai vendere false Vuitton, spacciare droga oppure prostituirti. In Europa abbiamo abolito le frontiere. Hai sentito parlare del trattato di Schengen? Non c'è più bisogno del passaporto.
I soldi non hanno bisogno del passaporto. Libera circolazione delle merci e dei capitali, ma non degli esseri umani. Almeno per quelli come me.
Sempre a lamentarvi voi altri. Tante sofferenze, tanti rischi per arrivare fin qui e poi non vi va bene nulla. Il mondo cambia, anche se a noi può non piacere. Il comunismo è morto. Il capitalismo agonizza e produce soprattutto metastasi monetarie. Oggi i soldi si fanno soprattutto con i soldi, senza bisogno della mediazione delle merci. Il denaro è vergine, si riproduce per partenogenesi, per conto proprio. I soldi si chiamano tra di loro. Venite qui, capitali di tutto il mondo, unitevi!
Il mondo è cambiato in questo modo, perché noi non abbiamo saputo cambiarlo in altro modo. È giunto però il tempo che dovremmo cambiare noi stessi perché il mondo possa essere cambiato secondo giustizia.
Pensi di farlo proprio tu, con i tuoi compagni senza soldi, senza documenti e senza speranze? Avete uno strano senso dell'umorismo, voi neri.
Umorismo nero? Ma chi ti ha mandato?
Io non sono venuto da me stesso. È il Signore Padre mio che mi ha mandato. Io sono venuto a compiere la sua volontà.
Ti ho fatto sottoporre a una perizia psichiatrica.
E allora?
Niente da eccepire.
Hai perfino un quoziente di intelligenza superiore alla media.
E allora?
E allora ci sono due possibilità. O tu credi davvero di essere Gesù Cristo tornato tra noi, ma allora sei pazzo e gli psicologi che ti hanno esaminato dicono che non lo sei. Oppure, per qualche motivo che ignoro, fingi.
sperando di farti passare per demente. Il tuo è un gioco pericoloso che non mi piace per niente. Stai attento, molto attento. Non mi lascerò prendere in giro da te.
Non pensi che ci possa essere anche una terza possibilità?
Quale?
Chi crede in me, crede non solo in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. E se uno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, poiché non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo.
Dunque tu vorresti davvero farmi credere di essere Cristo tornato sulla terra 2000 anni dopo e questa volta con la pelle nera? Molto politicamente corretto, ma poco verosimile.
Crede a quello che vuoi, ma il regno dei cieli è simile ad un gregge di pecore. Se tra 100 pecore 99 sono bianche e una è nera, il pastore stolto la scaccerà dal gregge e la darà in pasto al lupo per preservare le altre. Ma il buon pastore invece accoglierà amorosamente quella nera. E ad amici e vicini dirà: rallegratevi con me, perché il mio gregge è intatto. Anche la pecora nera ne fa parte, e per lei mi compiaccio più che per le altre 99.
Ecco, la parabola mi mancava proprio. Te ne dico una anch'io. Nel regno di questo mondo la pecora nera non vale niente. Neanche il buon pastore sa cosa farsene. Non può tosarla perché la sua lana non è bianca e non la si può tingere. E allora accende un fuoco, infilza la pecora nera in uno spiedo e si compiace di chiamare amici e vicini a banchettare insieme a lui. Quindi smettila con i tuoi deliri cristologici, altrimenti te lo scordi l'asilo politico e ti rimando indietro a calci in pasto ai lupi neri del tuo paese.
Ricorda però, Dio non ha mandato il figlio suo nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per opera di lui. Chi in lui crede non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ed è questa la ragione della condanna, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, poiché le loro opere erano malvagie. In verità ti dico che chi opera il male odia la luce e alla luce non si accosta, per tema che le sue opere non si palesino per ciò che sono, ma chi opera la verità si accosta alla luce affinché si renda manifesto che le sue opere sono compiute in grazia di Dio.
Prima domanda, ma che ci sei venuto a fare qui da noi? Seconda domanda, cosa devo fare di te? Terza domanda, perché diavolo sei capitato proprio a me?
Il padre mio non ha voluto né vittime né oblazioni. Non ha preteso né olocausti né sacrifici espiatori come gli antichi dei, ma mi ha fatto carne. Allora ho detto: ecco, io vado a fare, o Dio, la tua volontà.
Sei già venuto un'altra volta tra noi e direi con scarsi risultati. Hai predicato l'amore per il prossimo, ma non sei stato troppo convincente, tanto che alla fine ti hanno messo sulla croce. In 2000 anni noi peccatori abbiamo fatto progressi incredibili. A me le nuove tecnologie fanno pensare più alla magia che alla scienza. Si può comunicare con tutto il mondo battendo qualche tasto su un computer. Ma per lo più si tratta di sciocchezze. Come uomini siamo diventati anche peggio di come eravamo ai tempi tuoi. Altro che scribi e farisei sepolcri imbiancati. Ci ammazziamo ancora, è proprio in nome delle religioni.
Avete udito che fu detto: ama il prossimo tuo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori affinché siate figli del vostro Padre che è nei cieli, perché egli fa che sorga il suo sole sui cattivi e sui buoni e cada la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Se voi amate solo coloro che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno questo anche i terroristi? E se porgete il saluto soltanto ai vostri amici, che fate mai di speciale? Non fanno forse altrettanto anche gli integralisti? Voi dunque siate giusti, come giusto è il vostro Padre Celeste.
Già che ci sei, puoi anche consigliare di porgere l'altra guancia a chi ti ha preso a schiaffi.
Tu non credi in me, vero?
Francamente no. Però potresti provare a convincermi. Per esempio con i miracoli. Ai tuoi tempi ne hai fatti parecchi.
Vuoi che io ti guarisca?
Un pensiero gentile il tuo, ma io, grazie a Dio, sto benissimo. Piuttosto mia cugina ha un marito disoccupato, 3 figli e il cancro, e malgrado ciò crede ancora in te. Sarebbe un'opera buona se tu la guarissi.
Oh, uomini privi di fede, se non vedete miracoli e portenti non credete. Il vero credente non si convince perché vede i miracoli, ma per effetto della propria fede. Anche allora io dissi: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato quei pani e quei pesci e vi siete saziati. Procuratevi invece non tanto il cibo che perisce, quanto il cibo che dura per la vita eterna e che il Figlio di Dio vi darà. Questa è l'opera voluta dal Padre mio, che crediate in colui che Egli ha mandato.
Già, troppo facile credere ai miracoli. Piuttosto le guerre. Non puoi fare qualcosa per farle smettere?
Non è il Figlio di Dio che provoca le guerre.
È vero, siamo noi che le facciamo. Altrimenti perché ci avresti fatto dono del libero arbitrio? La scelta tra il bene e il male. Il fatto è che scegliamo quasi sempre il male. Ma era proprio necessario il libero arbitrio. Ne facciamo un uso pessimo. È stato come mettere una scatola di fiammiferi nelle mani di un bambino deficiente. Hai pensato a come diffondere la buona novella? Ai tempi della tua prima venuta ti dovevi arrangiare con i discorsi ai seguaci e non c'erano neanche i microfoni. A quante persone riuscivi a far arrivare le tue parabole? 100? 200? 500 forse? Con le nuove tecnologie oggi puoi far arrivare i tuoi insegnamenti a milioni di persone sparse in tutto il mondo. E la televisione? Oramai la vedono solo gli anziani, ma è un pubblico fidelizzato. Dovresti fare qualche apparizione. Hai pensato a degli inserti pubblicitari, tipo «Ama il prossimo tuo come te stesso», «Chi è senza peccato scagli la prima pietra», naturalmente in varie lingue, compreso arabo e cinese.
Io non ho parlato da me, ma il Padre stesso che mi ha mandato mi ha prescritto che cosa dire e insegnare. Ed io so che il suo precetto è vita eterna. Perciò quanto io dico, lo dico come me lo ha detto il Padre.
E tuo padre è un ottimo copywriter. I suoi sono slogan veloci, orecchiabili ancora oggi. La forma regge, semmai sono i contenuti che sono sorpassati. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma ti pare verosimile? Tra l'altro non amiamo neppure noi stessi, figuriamoci gli altri. Guarda come abbiamo conciato il pianeta su cui viviamo. Il nostro non è amore. Semmai è masochismo. L'unico amore sincero è quello per i soldi, per mammona. Nel Vangelo è la parola usata per indicare il profitto, la ricchezza. Mammona. Una grande mamma dalle grandi mammelle, che nutre però solo i ricchi obesi e tiene alla larga gli affamati, i poveri.
Beati i poveri, perché di essi sarà il regno dei cieli.
Ecco un altro bello slogan. I poveri da noi aumentano sempre di più, lo sai? Dunque invaderanno il paradiso. Siete in grado di accoglierli tutti? E come li accoglierete? Come profughi o come clandestini?
Guardi che da voi la povertà da sola non basta per avere il diritto di asilo. Ne sappiamo qualcosa io e i miei compagni. Bisogna scappare da qualche guerra. Ma non è guerra anche lottare contro la fame e povertà?
Ora mi scadi nel patetico e nel sovversivo. Non ti concederò il diritto d'asilo. Potresti diventare pericoloso. Tutti voi che premete i nostri confini potreste diventare davvero pericolosi. Siete troppi, siete troppo diversi. Potreste mettere in crisi i nostri egoismi che abbiamo coltivato e cresciuto con tanto amore globale e globalizzato. Sì, in questo caso si può parlare di amore sincero. In compenso, sono disposto a crederti. A credere che tu sia davvero Cristo. E chi sono io per negare la tua identità divina? Che si compia dunque la tua missione. Ora come allora.
Crucifige, crucifige, uomo che se fa regge, secondo nostra legge, contraddice al Senato.
Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Cristo clandestino di Pietro Favari. Personaggi e interpreti: il poliziotto Franco Sciacca, il clandestino Filomeno Lopez. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone.